www.redigio.it e la storia continua. Porta Vercellina, Milano e le sue cascine. Siamo nel capitolo 3. Molino dei Bissi, Molin di Bisse e Molino d'Orino. Molino dei Bissi e Molin di Bis. Assieme a Molino d'Orino costituiva un singolare polo per la macinazione dei cereali. Dall'antico uso non rimane granché, a parte la forma originaria delle costruzioni riconvertite a residenza. Il fontanile Cagnola, che un tempo faceva girare le pale di questo mulino, è da tempo asciutto. A testimonianza rimane solo la traccia dell'antico alveo. Due erano le caratteristiche essenziali per scegliere il posto dove costruire il mulino. Un luogo possibilmente non troppo lontano dalla città e lungo un fiume o un corso d'acqua di portata costante durante tutto l'anno. E la grande ruota con palette mossa dall'acqua corrente trasmetteva il moto alla macina tramite alberi, ruote dentate, cinghie e pulegge, una incastellatura chiamata anche pulpito, di solito in legno, e sorreggeva i due grossi dischi di pietra che formavano la macina. Quello inferiore era fisso e attraversato da un foro centrale in cui girava l'albero, che faceva ruotare il disco superiore. Una tramoggia sospesa faceva scendere in modo graduale i cereali nella bocca della macina rotante. Tra i due dischi della macina c'era una piccola intercapedine dove si infilava il grano che veniva macinato e trasformato in farina per sfregamento. La farina veniva convogliata in un cassone e da qui nei sacchi, e un ingegnoso dispositivo a campanella avvertiva il mugnaio quando la tramoggia era vuota. Il mugnaio di solito era una persona di corporatura robusta, in grado di caricarsi sulle spalle un sacco di circa un quintale. La sua era una professione invidiata perché per legge gli aspettava il 15% del macinato come compenso per ogni macinatura. Era comunque un lavoro duro, svolto sia di giorno che di notte, in un ambiente freddo e umido, inzaccherato di farina e respirava polvere e pulviscoli dannosi alla salute. E due volte al mese doveva bat i prei, cioè rimuovere le macine e martellare la superficie per rinnovare le parti abrasive. Le macine erano formate da più sassi molto duri, i sas francesi, sagomati tra loro in modo da formare il disco. Oltre alla macinatura dei cereali, c'era anche la pila del riso, macine più piccole, abrasive e scorticavano il risone, poi i burattini, macchine in legno che si muovevano in modo alternativo e setacciando dividevano i grani del riso sbramato dalle glumelle. Il mugnaio di solito lavorava 6 mesi alla pila e 6 mesi alla macina. Per svolgere al meglio il lavoro, i mugnai dovevano essere persone dotate di molte capacità. All'occorrenza sapevano aggiustare e sostituire le parti delle strutture in legno ed il metallo che si rompevano e costruire le ruote dentate con legno di rovere calcolando la torsione a cui venivano sottoposti i pezzi e sapere regimentare le acque delle rogge, molinare alla perfezione. Il Molino dei Bisi, con tutta probabilità, prende il nome da una famiglia di vecchi proprietari. La versione pur suggestiva che fa derivare il nome dalla moltitudine di bisce e serpenti che avrebbero infestato quei luoghi non ha fondamento sicuro. Nel 1836, su una carta topografica del tenente Brennan, è chiamato Molino de Bissi. E gli ultimi mugnai di questo mulino sono stati i Marziali, oggi abitato dalla famiglia Romagnoni. E tutto il complesso è stato restaurato di recente e si presenta in una forma splendida, un bel esempio da imitare. Anche per Molino dei Bissi valgono le considerazioni fatte per la cascina Fametta. E nonostante l'imponente vicinanza di strutture industriali e di terziario, percorrendo la stradina di accesso da treno, sembra di essere lontanissimi da Milano, con l'affaccio delle ridenti risaie e i fossetti pieni d'acqua e di forme viventi. Cascina Fametta. In alcune carte topografiche viene chiamata anche Cascina Fanetta, ma è più conosciuta col nome di Fametta. Quasi soffocata dalla tangenzialina che collega via Novara, Vignolo, con Pero, dalle vasche del depuratore di Pero e dal deposito dei treni della metropolitana di Milano, ancora sopravvive l'originaria destinazione agricola finalizzata alla raccolta del riso. Cascina Fametta è collegata a treno con una stradina tortuosa in mezzo alle risaie, ultimo lembo della via Rizzardi. Un luogo suggestivo, quasi irreale, e nonostante la vicinanza di enormi realizzazioni industriali come il deposito ATM e il depuratore di Pero. E durante la Prima Guerra Mondiale la proprietaria della Fametta era la signora Scolari. Per lavorare i campi coltivati a risaia utilizzava i prigionieri di guerra austriaci. Poi sono subentrati come affittuari i Farina, i Campari, gli Zucchetti e attualmente la cascina è condotta dalla famiglia Sobacchi. In una mappa topografica del 1836, curata dal tenente Berra, con la collezione APOM, a ovest della cascina Fametta, in mezzo alle risaie, è segnalata una fornace per la fabbricazione di mattoni e coppi, chiamata appunto la fornace della Fametta. E ai tempi della Scolari, un trenino a vapore guidato da una donna e da un prigioniero austriaco trasportava i mattoni dai campi argillosi della Fametta fino alla fornace di Pero. In ogni campo cavato doveva ritornare a essere coltivato. Per 3 anni non era gravato dall'affitto. Il canone serviva per comprare il letame e il concime per ripristinare la fertilità. E mi fermo. Questa è la 6 e la 5. www.redigio.it. E la storia continua.